Buonasera, riprendiamo i nostri incontri di lettura del libro degli Atti degli Apostoli in questo ciclo che quest'anno abbiamo dedicato all'Opera Lucana. Siamo al capitolo ottavo, al versetto 26. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Quando ecco un etiope e un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli chiese: capisci quello che stai leggendo? Egli rispose: e come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora, egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce, innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza che potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco gli disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunziò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco, qui c'è dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea. Un angelo del Signore parlò a Filippo. E chi è questo Filippo? Non lo sto chiedendo a voi, ve lo dico io, perché voi mi direte, fresche di catechismo, che è uno dei dodici apostoli. Non è affatto così, perché se andiamo un po' indietro, noi ci eravamo lasciati la settimana scorsa commentando il capitolo quinto, in cui gli apostoli, e in modo particolare è sottolineata l'azione di Pietro, che a nome di tutti gli altri tiene davanti ai sacerdoti un discorso in cui rivendica la necessità di obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, e il fatto che appunto egli, come gli altri suoi compagni, si teneva assolutamente obbligato ad annunziare il Signore Gesù. E poi avevamo concluso ricordando il saggio intervento di questo dotto maestro della legge, Gamaliel, che dice: se la cosa viene da Dio, non c'è verso di impedirla, ma se la cosa viene dagli uomini, si consumerà ben presto da sola. E così li lasciarono andare. Poi avevamo già notato la volta scorsa il modo un po' enfatico in cui Luca racconta il crescere della comunità cristiana. Ecco, il numero dei discepoli aumenta sempre più. E nonostante questo clima che Luca ci vorrebbe far credere di condivisione, di fraternità, di assoluta concordia che regna, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica. Capita sempre così. Una parte litiga con l'altra. È chiaro che cosa si intende con quelli di lingua greca e quelli di lingua ebraica. Stiamo sempre parlando di giudei, di appartenenti al popolo ebraico, ma di lingua ebraica sono quelli che vivono lì. Di lingua greca sono quelli che per qualche motivo, ad esempio San Paolo, che è di Tarso, per qualche motivo loro o la loro famiglia prima di loro, eccetera, eccetera, vivono sparsi nel bacino del Mediterraneo. A Roma c'era, come immagino sappiate, una fiorentissima comunità ebraica, ma ancora più fiorente era quella d'Alessandria d'Egitto e così via, un po'. Lungo tutto il bacino del Mediterraneo, soprattutto orientale, c'erano comunità ebraiche i cui appartenenti parlavano la lingua greca e per cui era stata fatta secoli prima la traduzione greca di tutta la scrittura, quella che noi comunemente ancora conosciamo, utilizziamo, studiamo, la cosiddetta Bibbia LXX, che vuol dire 70, non è una misura dei vestiti. Quando trovate scritto LXX vuol dire alla maniera latina 70 e indica questa versione antica, perché siamo nel terzo secolo, antica versione greca della Sacra Scrittura. Bene, ma detto questo, questi sette si chiamano, vengono scelti dagli apostoli, è quello che poi noi sono quelli che poi noi tradizionalmente, ma non c'è questo, chiamiamo i primi sette diaconi, e sono Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli che, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Quindi è come dire, la comunità si è un po' separata, no? Da una parte ci stanno quelli che parlano, pregano e discutono in ebraico, e dall'altra ci sono quelli che hanno le loro brave sette guide che parlano e discutono e pregano in greco. Fra questi avete sentito, e tutti questi hanno dei nomi greci chiaramente riconoscibili. E il primo di questi, che è stato presentato come uomo pieno di fede e di Spirito Santo, sarà colui a cui è dedicato il resto di questo capitolo settimo, sarà colui, di questo capitolo quinto e poi del capitolo, di questo capitolo sesto e poi del capitolo, sono rincoglionito, scusate l'espressione elegante, ma è questo, mi è venuta, è questo Stefano che viene lapidato ed è il primo martire cristiano. E lo sapete meglio di me, è inutile che ci soffermiamo su questo, mentre viene condotto al luogo in cui viene poi ucciso a pietrate, tiene un discorso straordinario in cui professa la sua fede nel Signore Gesù, e muore in qualche modo assimilato da Luca, che nella descrizione che ne fa Luca, assimilato alla morte di Gesù. Prega per i suoi persecutori, reclina lo spirito, eccetera, eccetera. Ma non è del martirio di Stefano che vi voglio parlare, ma è di quello che fa questo secondo nominato nell'elenco dei sette, Filippo, che se ne va in Samaria. Quelli però che si erano dispersi a causa della persecuzione che aveva causato la morte di Stefano, persecuzione come ben sapete approvata da Saulo, che sarà quello poi che noi, come ben sapete, che chiameremo Paolo. Ecco, questi perseguitati si disperdono, andarono di luogo in luogo annunciando la parola e Filippo scese in una città della Samaria. E allora la Samaria è la seconda destinazione a cui avete sentito nel nostro primo incontro il Signore Gesù destina i suoi testimoni. A Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino ai confini, e fino ai confini della terra. Filippo in Samaria ha molto successo, riscuote molte adesioni, quindi la comunità cristiana cresce, c'è l'episodio di Simon Mago, su cui non ci soffermiamo, e poi c'è l'episodio che abbiamo letto poc'anzi. Questo episodio, insieme a Filippo, ha come protagonista un proselito. Che cos'è un proselito? Proseliti erano chiamati coloro che simpatizzavano per la fede di Israele. Simpatizzavano. Né apprezzavano la moralità, né condividevano spesso le preghiere, non appartenevano al popolo eletto. Per l'appartenenza al popolo eletto bisogna fare degli ulteriori passaggi, ma erano, ripeto, simpatizzanti, proseliti. E il capitolo ottavo parlerà di come la fede nel Signore Gesù nasce nel cuore di un proselito. Il capitolo nono, di cui invece non vi parlerò, perché il capitolo 9 ha come protagonista Saulo e racconta quell'episodio famosissimo del suo incontro, erroneamente chiamato conversione, ma perché San Paolo non si converte per niente, non dirà mai di essere un convertito. San Paolo è uno che ha incontrato il Signore Gesù, ma non ha certo smesso di essere quello che era prima, nel senso di buon credente in Dio, eccetera, eccetera. Mai in tutto il Nuovo Testamento si legge che San Paolo è un convertito. Sarebbe inorridito sentendo dire una cosa del genere. Ma noi, diciamo così, per comodità, per abitudine, diciamo la conversione di San Paolo, perché poi in qualche modo di una conversione si tratta, se conversione vuol dire abbandonare una certa direzione e seguirne un'altra. Bene, il capitolo 9 ci racconta quindi la conversione, l'incontro con Gesù, sarebbe meglio dire, di un giudeo osservante, un proselito al capitolo 8. Un giudeo osservante al capitolo 9 e al capitolo 10, e di questo invece parleremo insieme la volta prossima, al capitolo 10 l'incontro di Pietro con un pagano. Quindi, ricominciamo con. Allora. Quindi, dopo una prima presentazione nei primi sette capitoli della comunità cristiana, del suo stabilizzarsi, nel suo anche immedesimarsi al Signore Gesù fino al dono della vita, come è il caso di Stefano, adesso il libro degli Atti si orienta a presentare come il Vangelo si diffonde e in modo particolare come si diffonde a tutti. Ecco, all'inizio, al capitolo secondo, avevamo letto la descrizione della Pentecoste e il conseguente parlare in tutte le lingue, e adesso questo parlare in tutte le lingue a poco si realizza perché l'annuncio del Vangelo inizia a toccare tutti. Un angelo del Signore parlò a Filippo e gli disse: alzati. Ecco, soffermiamoci un po' su questa parola che abbiamo sentito anche altre volte nella Bibbia. Ricorderete l'episodio di Elia che, sfiduciato e stanco nel deserto, riceve l'apparizione di un angelo che lo tocca e gli dice: alzati e mangia. Oppure il cieco Bartimeo che alla chiamata di Gesù viene esortato a rispondere alla chiamata di Gesù dicendo: alzati, ti chiama. E lo stesso Gesù, che riporta alla vita la figlia del capo della sinagoga, le dice: fanciulla, io ti dico, alzati. Il primo movimento da fare non è da destra a sinistra o da sinistra a destra o in avanti oppure indietro. Il primo movimento da fare è dal basso in alto. Cioè, noi siamo seduti e il primo appello dello Spirito, qui viene detto l'angelo, ma poi subito dopo l'angelo sparisce e diventa lo Spirito. Il primo movimento che lo Spirito suscita in noi è quello: alzati. Cambia questa tua immobilità, questa tua ripetitività di azione, eccetera, eccetera, questo tuo esserti seduto nelle tue abitudini. Muoviti nel senso di tirati su. E poi, una volta che ti sei tirato su, ti viene indicata una direzione in cui andare, che non è così evidente, perché che cosa dice l'angelo barra spirito a Filippo? Va verso il mezzogiorno e si potrebbe anche tradurre: va, alzati e nell'ora di mezzogiorno va sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Scegliete voi che quale delle due cose vi piace di più, se andare a sud o andarci a mezzogiorno. Comunque si va comunque a sud e si va a mezzogiorno perché la strada è deserta. Che cosa ci vado a fare? lungo una strada deserta, chi lo sa, ma Filippo obbedisce al comando dello Spirito. Non si pone troppe domande, non vuole ulteriori delucidazioni e si mise in cammino e va. Sottolineo queste poche parole del testo perché dicono bene quello che dovremmo essere capaci di fare. Ascoltare la voce di uno spirito che ci chiama ad alzarci, innanzitutto a smetterla di star seduti e a metterci in cammino, non necessariamente lo spirito ci chiarisce il perché e la destinazione, ci indica una strada in cui andare e questa strada, peggio che mai, può essere anche deserta e desolata, però se è così, bisogna obbedire, bisogna andare, non bisogna aspettarsi chissà quali spiegazioni e chissà quali rassicurazioni. Noi spesso preferiamo rimanere seduti perché se anche non ci stiamo felici, ci stiamo comodi, piuttosto che metterci in cammino per andare dove non sappiamo che cosa ci aspetti. Quando ecco un etiope eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando sul suo carro e si leggeva il profeta Isaia. Eunuco. Se questo eunuco indica semplicemente una funzione che lui poteva avere nella corte regale di questa regina d'Etiopia. L'Etiopia di cui si parla qui è molto più in su del Sudan, mentre l'Etiopia che conosciamo noi è ben al di sotto del Sud Sudan. Ecco, quindi sarebbe l'Alto Egitto. Allora, questo è un eunuco, se è un vero eunuco, in base al testo del Deuteronomio al capitolo 23, non entrerà nella comunità del Signore chi ha i testicoli schiacciati o il membro mutilato. Quindi gli eunuchi, in base alle prescrizioni della Torah, sono esclusi dall'appartenenza al popolo di Israele, ma nella terza parte del libro di Isaia c'è un oracolo che dice: poiché così dice il Signore, agli eunuchi che osservano i miei sabati, preferiscono quello che a me piace, restano fermi nella mia alleanza, io concederò nella mia casa, dentro le mie mura, un monumento e un nome più prezioso che figli e figlie. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. Ecco, c'è questa visione di un avvenire, di un futuro messianico nel terzo Isaia, che prevede che anche gli eunuchi vengano in qualche modo riabilitati, anzi addirittura supervalutati. È un'eunuca etiope e il Salmo 68 dice anche l'Etiopia tenderà le mani a Dio. Quindi vedete in questi brevi accenni è intravisto quello che l'Antico Testamento proiettava per la fine dei tempi, per i tempi nuovi, l'era messianica. Ecco, direi che è un eunuco etiope in qualche modo sottintende che questi tempi, la fine dei giorni, come dice Isaia, questa fine dei giorni con la passione, morte e resurrezione del Signore Gesù, è giunta. E la Chiesa ne è testimone, appunto, allargando la sua missione, la sua predicazione, a tutti. E che era un proselito, l'abbiamo già detto, e leggeva seduto sul suo carro il profeta Isaia, il che vuol dire che ne aveva un rotolo. Il che vuol dire che era davvero una persona molto ricca, perché un privato non poteva certo normalmente permettersi di avere un rotolo della scrittura. Pare che nel Tempio di Gerusalemme ci fossero tre rotoli della Torah, che non è una gran quantità. Ecco, dobbiamo star sempre molto attenti quando, se questo lo dico indipendentemente dal libro degli Atti degli Apostoli, dobbiamo sempre molto attenti quando parliamo di scrittura antica, a pensare a come veniva trasmessa e custodita. Non era nulla di paragonabile a quello che conosciamo noi da quando è stata inventata la stampa, ma anche da prima. Io ho detto il libro degli Atti degli Apostoli, perché questa è una noticella. Il libro degli Atti degli Apostoli noi lo conosciamo come libro, non lo conosciamo come rotolo. Cioè, conosciamo, ma tutto il Nuovo Testamento noi lo conosciamo come libro, cioè come pagine cucite insieme. Questo era molto più economico perché si costava la metà, perché si poteva scrivere da una parte e dall'altra. Ed era molto più trasportabile rispetto ai rotoli, che richiedevano, questa per vostra erudizione. Andiamo avanti. No, ma è interessante. La storia dei materiali scrittori è molto interessante. Dove siamo arrivati? Allora, questo proselito seduto sul suo carro, che vuol dire che era trainato da buoi, da cavalli, da asini, va a sapere, da muli, avrà avuto probabilmente anche degli accompagnatori, dei domestici al suo servizio. Lui stava comodamente seduto e il carro, guidato dai suoi domestici, faceva la sua strada in questo assolato pomeriggio, verso Gaza. Era sicuramente molto, per quanto potesse essere calda, per quanto potesse la strada essere deserta, era sicuramente molto più sicura di quanto lo è oggi. Purtroppo. Disse allora lo spirito a Filippo, ecco l'angelo è diventato spirito, va e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Egli rispose: e come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a sedere accanto a lui sul paio, eccetera, eccetera. Anche qui, in poche frasi è descritto un metodo, una procedura di evangelizzazione. Il primo movimento, la prima cosa da fare è mettersi al passo dell'altro. Filippo gli si accosta, la seconda sente che legge il profeta Isaia. La seconda cosa, mettersi in ascolto, accostarsi all'altro, avere il passo dell'altro, mettersi in ascolto dell'altro, e quando tutto questo è stato fatto, iniziare a parlare noi, mettersi in dialogo. Se ci pensate, queste tre fasi, Luca le ha già descritte in maniera molto commovente ed efficace nel capitolo 24 del suo Vangelo, quando parla del pomeriggio sera della resurrezione, quando Gesù si accosta ai due che andavano a Emmaus, sente, ascolta quello che loro stanno dicendo e poi inizia con loro un dialogo. Ecco, in questo stile di accostarsi, ascoltare, dialogare, che è già così ben narrato essere proprio del Signore Gesù, continua nella sua Chiesa e ci dobbiamo domandare se continua anche adesso. Se anche adesso, piuttosto che proporci di fronte agli altri in maniera arrogante o saccente, oppure in maniera piuttosto sufficiente, ci accostiamo davvero a loro e li ascoltiamo. Sentiamo quello che hanno da dirci prima di, ma sì, ma adesso ti spiego io come stanno le cose, prima di voler dire noi quello che riteniamo debba essere detto. Troppo spesso, sia nei confronti dei popoli non cristiani, sia nei confronti delle altre religioni, pensiamo al rapporto che in Europa non è mai cessato con gli ebrei o con i musulmani, sia a partire dal Medioevo e poi soprattutto a partire dal Cinquecento, nei rapporti con cristiani che non si definivano cattolici e che noi quindi chiamavamo eretici e bruciavamo di conseguenza, e il mio ordine quanti ne ha sulla coscienza. Eretici che noi bruciavamo oppure con cui era addirittura sconsigliato avere contatti. Ecco, pensate un po' quanto questa, io la chiamerei arroganza spirituale, sia lontana dallo stile del Signore Gesù, capitolo 24 del Vangelo di Luca e di questo Filippo, ma questo stile di accostarsi, farsi vicini, mettersi in ascolto e dialogare, piuttosto che quello di voler di sapere già quello che si ha da dire all'altro e di dirglielo lui volente o nolente. Che cosa sta leggendo il nostro amico eunuco? Sta leggendo il capitolo 53 del profeta Isaia e qualcuno un po' edotto nelle scritture da questo numero capisce subito che si tratta del quarto carme del servo del Signore, cioè quelle strane composizioni poetiche che irrompono senza apparente motivo all'interno del testo del Deutero Isaia e che la Chiesa ha sempre letto come prefigurazioni del Signore Gesù nella sua passione. E questi brani di Isaia li leggeremo abbondantemente a partire dalla Domenica delle Palme e per tutta la Settimana Santa. Ecco, questo eunuco sta leggendo il profeta Isaia che parla. Che prefigura la passione del Signore Gesù e di conseguenza la sua, benché non ne sia accennata, ma andando avanti col passo si potrebbe capirlo, la resurrezione del Signore Gesù. Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, allora prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. E qui di nuovo sembra ovvio e scontato, ma non lo è affatto. Il cuore dell'annuncio cristiano è una persona. E quella persona ha un nome preciso ed è Gesù Cristo. L'annuncio cristiano non ha nessun altro al centro. L'annuncio cristiano non ha la Chiesa, la Vergine, il Papa, metteteci un po' tutto quello che volete, al suo centro. L'annuncio cristiano è l'annuncio di una persona viva e l'annuncio di questa persona viva può essere fatto soltanto a partire dalla parola di Dio. Questo ci insegna questo brano. Che non è così ovvio né scontato. Ma dovremmo forse imparare, per opportuno, ormai sono già decenni che questo si sta compiendo, dovremmo sempre più imparare a mettere al centro della nostra meditazione, della nostra preghiera e del nostro annuncio la parola di Dio. E questo non per autocelebrarci, ma per portare a conoscere il Signore Gesù. Poi certo, è evidente che tutto il resto deriva a cascata da lì, ma non può essere né premesso né messo accanto, deve venire dopo a cascata e tutto il resto. E invece pensiamo che esistano, che possano anche esistere vie più facili, strade più semplici per non per annunciare Gesù, ma per convincere della bontà della fede. Non si tratta di convincere della bontà della fede, si tratta di aiutare a scoprire una persona e a questa persona uno in tutta libertà può decidere di aderire nella fede. Ecco, qui c'è dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato? Eccola. Il nostro amico etiope ha sentito l'annuncio di Gesù, è rimasto affascinato dall'annuncio di Gesù e chiede di essere battezzato. Una libera scelta. Lo so che per noi non è così, perché salvo poche eccezioni, dalle nostre parti nessuno sceglie di essere battezzato. Però abbiamo tante occasioni in cui possiamo prendere consapevolmente in mano il nostro battesimo e non tanto rivendicarlo, come a qualcuno fa piacere fare, come una testimonianza di appartenenza. E quindi qualcosa che ci separa, ci distingue e ci divide. Ma come una grazia che ci è stata data e che chiede una risposta coerente di tutta la nostra vita. Credere nel Signore Gesù non vuol dire sbandierare crocifissi o stringere in mano corone del rosario per dire io non sono come voi, ma credere nel Signore Gesù vuol dire, lo sapete tutti benissimo, vuol dire a poco, lentamente, cercare di vivere come Lui ha vissuto, nutrendoci della sua parola e dei suoi sacramenti. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più. Ah, trovo che questa conclusione sia straordinaria. Ci dice che dovremmo imparare a uscire di scena. Noi preti soprattutto, ma un po' tutti, anche i padri, le madri nella vita familiare, anche gli educatori, anche gli insegnanti dovrebbero imparare a uscire di scena, cosa che invece ci è difficile fare, perché allora io ho avuto la grazia di incontrare questo eunuco, abbiamo avuto una bellissima conversazione, lui mi ha chiesto di essere battezzato. Io l'ho battezzato e adesso non lo mollo più. Questo qui, gli do subito il mio numero di cellulare, lo invito alla lezione divina, lo faccio venire a tutti i miei incontri, eccetera, eccetera. Non lo mollo più. Lui è stato catturato da me e rimane una mia preda, in definitiva. Dico, nel nostro ambiente, questo un po' si ha la gelosia, si ha una certa gelosia delle proprie pecorelle, non si vuole che pascolino altrove. C'è qualcuno che potrebbe dargli del cibo migliore? No, non è possibile, cosa ci va a fare? Eccetera, eccetera. Lo spirito rapì Filippo. Io trovo che sia davvero straordinaria questa cosa qua. E per chi è, diciamo così, l'evangelizzatore, che poi non sono mica solo i preti a essere evangelizzatori, per chiunque è in un rapporto che aiuta un altro a scoprire qualcosa di nuovo di se stesso, della vita, in questo caso della fede. Ma ho perso il filo. Ma anche e soprattutto da parte di chi riceve l'annuncio, che deve sentirsi libero. Libero di scegliere dove nutrirsi, libero di scegliere di cambiare fontana, libero per bere, libero di scegliere anche di fare i suoi sbagli, i suoi errori, eccetera, eccetera. E lo spirito che rapisce Filippo subito non lo vede più. Però di questo eunuco ci viene detto, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Mica si mette lì a dire, Filippo mio, dove sei finito? Filippo mio, senza di te sono perduto. Filippo mio, ci eravamo appena conosciuti e già mi hai lasciato. Ecco, e così via. Pieno di gioia, proseguì la sua strada. Ce lo immaginiamo ritornare dopo lunghe, lunghe settimane di viaggio sul suo carro, in cui ha continuato a nutrirsi della lettura della parola di Dio, ha continuato a rivolgere a Dio le sue preghiere e ha continuato a sentire nel suo cuore pulsare vivo il Signore Gesù, che aveva avuto la straordinaria occasione di poter incontrare grazie a un uomo che, mandato dallo Spirito, gli si era accostato, lo aveva ascoltato ed era entrato in dialogo con lui. Come vi dicevo all'inizio, la volta prossima lasciamo perdere la seconda parte di questo trittico, cioè la vocazione di Saulo, perché di Saulo e quindi di tutta la seconda parte del libro degli Atti degli Apostoli vi parlerà in una seconda serie di quattro incontri fra Raffaele e Rizzello, ma la volta prossima concludiamo questi nostri primi quattro incontri parlando di Pietro in casa del pagano Cornelio. Grazie. Adesso spegniamo.